Buonasera cari amici ascoltatori, chi vi parla Caritina Kozulic vi dà il benvenuto ad un nuovo programma in italiano di Rai Argentina al Mondo, nel quale vi offriremo le notizie, l'attualità di X, un'intervista interessante e le notizie latinoamericane. Responsabile della produzione Silvana Vejaneda, responsabili della pagina web Julián Cortés e Pedro Arauz, è responsabile della redazione delle notizie Fernando Farias. E ora i titoli delle notizie. Argentina. Unificati il Ministero dell'Economia, della Produzione e dell'Agricoltura. L'Israele riconosce la redazione del Mossad sugli attentati in Argentina. Il Ministero della Sanità conferma che vi sono ormai 24 casi di vaiolo delle scimmie in Argentina. Perù, il governo di Pedro Castillo compie un anno. Presidente ha superato 2 tentativi di destituzione. Paraguay. Nel quadro delle proteste dei camionisti, il governo ordina la riduzione dei prezzi dei carburanti. Venezuela e Colombia ristabiliranno i loro ambasciatori dopo l'insediamento di Gustavo Petro quale presidente colombiano il 7 agosto. Sport, parliamo di tennis. Una vittoria ed una sconfitta argentina nel torneo di Umago, Croazia. E queste sono le notizie. Finalmente hanno luogo più cambiamenti nel governo argentino. Presidente della Camera dei Deputati, Sergio Massa, farà parte del gabinetto nazionale. Sarà il titolare di un nuovo ministero che unificherà il Ministero dell'Economia, Sviluppo Produttivo ed Agricoltura. Secondo quanto informato dal Palazzo Presidenziale, Massa sarà la guida delle relazioni con gli organismi multilaterali di credito. Presidente Alberto Fernández ha deciso di riorganizzare le aree economiche del suo governo per un miglior funzionamento, coordinamento e gestione. Il nuovo ministro è uno dei fondatori della coalizione al potere Frente de Todos. Il suo sbarco nel gabinetto ha luogo dopo diversi mesi di frizioni interne nell'alleanza al potere tra il presidente Fernández e la vicepresidente Cristina Fernández sulla gestione dell'economia. L'arrivo di Massa rappresenta il trasferimento di Silvina Vattakis dal Ministero dell'Economia alla guida del Banco Nación. Inoltre, Daniel Scioli sarà nuovamente ambasciatore in Brasile, carica da lui rivestita fino allo scorso mese di giugno, quando è stato convocato per guidare il Ministero della Produzione. L'Israele riconosce la rivelazione del Mossad sugli attentati in Argentina. Il direttore del Centro Nazionale della Diplomazia Pubblica dell'Israele, Lior Hayat, ha confermato l'autenticità della relazione del Mossad diffusa da The New York Times, secondo la quale una cellula di Hezbollah ha attentato contro l'ambasciata di quel paese a Buenos Aires e contro l'AMIA, la mutua ebraica argentina, senza assistenza di argentini né di funzionari iraniani sul territorio. Ha però ratificato che l'Iran è dietro gli attacchi, che quei dati li conoscono ormai quelli che sono coinvolti nell'indagine. Funzionario ha affermato che la relazione non attenua la responsabilità degli ex funzionari dell'ambasciata dell'Iran a Buenos Aires e di gerarchi iraniani su cui pesano allerte rosse dell'Interpol per il loro arresto a causa di quegli attacchi terroristici dal 1992 al 1994. Hayat ha dichiarato all'agenzia stampa statale Telam che la relazione si basa su un riassunto d'indagine dello Stato dell'Israele circa i due attentati ed arriva ad una conclusione molto chiara. Dietro gli attentati vi è l'Iran, che ha iniziato, organizzato, finanziato ed autorizzato i bersagli, cioè l'ambasciata e la sede dell'AMIA. Funzionario israeliano ha affermato: la base della relazione è quella, la colpa è dell'Iran. L'Iran è dietro i due attentati perpetrati non soltanto contro la comunità ebraica e l'Israele, bensì contro il popolo argentino. L'Israele sta accanto all'Argentina per indagare quei due terribili attentati. L'Argentina, come ricordiamo, è stata vittima di due attentati nel suo territorio. Il primo contro l'ambasciata dell'Israele a Buenos Aires nel 1992 ed il secondo contro la mutua ebraica dell'AMIA nel 1994. Il Ministero della Salute ha confermato che vi sono ormai 24 casi di vaiolo delle scimmie in Argentina. Secondo quella fonte, tutti i pazienti sono uomini e l'età media è di 35 anni. Sul totale dei contagi, 13 sono della città di Buenos Aires, 6 della provincia omonima, 3 di Córdoba, 1 di Mendoza e 1 di Santa Fe. La relazione è resa nota pochi giorni dopo che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato questa malattia un'emergenza della salute pubblica. Fino alla scorsa settimana si erano registrati oltre 16.000 casi a livello globale, la maggior parte di essi in Europa. Perù. Il governo di Pedro Castillo ha compiuto un anno. Il mandatario ha superato due mozioni parlamentari per destituirlo. Castillo si è riferito all'anniversario nel contesto di diverse accuse di corruzione nei suoi confronti, che ha respinto categoricamente. Dinanzi al Parlamento ha affermato che i suoi detrattori reclamano la mia destituzione non per mancanza di risultati o per accuse inesistenti, bensì per evitare i cambiamenti che il mio governo si impegna a portare avanti. I media diffondono menzogne e notizie false. Si stancheranno di cercare le prove perché non le troveranno. In Paraguay il governo ha ordinato una riduzione dei prezzi del carburante dopo le proteste dei camionisti. Presidente Mario Abdo Benítez ha annunciato una riduzione di 500 guaraníes nel prezzo del litro di diesel e della benzina. Mandatario ha spiegato che la misura fa parte di un piano per attenuare le conseguenze dell'alta inflazione. Abdo Benítez ha affermato che l'impresa petrolifera statale di Paraguay, Petropar, ha la capacità per sopportare i tagli ed ha negato che sia la risposta alle proteste. Occorre rilevare che le centrali sindacali di trasporto di passeggeri e di merci protestavano nelle statali per l'aumento del prezzo dei carburanti. Venezuela e Colombia ristabiliranno rapporti diplomatici pieni a partire dal 7 agosto, quando Gustavo Petro si insedierà in Colombia. Ciò è stato confermato dopo una riunione fra il ministro degli esteri del Venezuela, Carlos Faria Tortosa, e il futuro omologo della Colombia, Álvaro Leiva Durán. Le equipe diplomatiche si sono riunite nello stato venezuelano di Táchira per negoziare la ripresa del rapporto bilaterale. Le relazioni bilaterali sono state interrotte durante il governo del presidente uscente della Colombia, Iván Duque, che ha mantenuto una pessima relazione con l'omologo venezuelano Nicolás Maduro. Venezuela ha chiuso i confini durante un periodo per le accuse a Bogotà di appoggiare gruppi paramilitari attivi nella zona di confine. Parliamo di sport, parliamo di tennis. Nel torneo di Umago, Croazia, l'argentino Facundo Bañez ha superato 6-3, 6-1 il francese Corentin Moutet ed ha raggiunto i quarti di finale, dove affronterà lo spagnolo Carlos Alcaraz. Il suo connazionale Sebastián Báez è stato battuto 6-3, 1-6 e 7-5 dall'argentino nazionalizzato italiano Franco Agamenone. Un po' di musica, ascoltiamo un tango interpretato da Omar Mojo, il titolo Desencuentro.
Estás desorientado y no sabes qué trole hay que tomar para seguir. Y en ese desencuentro con la fe querés cruzar el mar y no podés. La araña que salvaste te picó, ¿qué vas a hacer? Y el hombre que ayudaste te hizo mal, dale nomás. Y todo el carnaval gritando pisoteó la mano fraternal que Dios te dio. ¡Qué desencuentro! Si hasta Dios está lejano, lloras por dentro. Todo es cuento, todo es vil. En un corso a contramano, un grupí trampeó a Jesús. No te fíes de tu hermano, se te cuelgan de la cruz. Quisiste con ternura y el amor te devoró de atrás hasta el riñón. Se rieron de tu abrazo y ahí nomás te hundieron con rencor todo el arpón. Amargo desencuentro porque ves que es al revés. Creíste en la honradez y en la moral, que estupidez. Por eso en tu total fracaso de vivir ni el tiro del final te va a salir. Por eso en tu total fracaso de vivir ni el tiro del final te va a salir.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina 面向 世界.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
La RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinien in die Welt.
RAE, Argentina al mundo.
Attualità Dix. Un programma settimanale su radio, comunicazioni, media digitali e Dix.
attualitadix.com.ar, onde corte di xismo. Ecco alcuni suggerimenti per i nostri amici di Xers. Cominciamo dall'Argelia. Telediffusione d'Argelie porta avanti test o trasmissioni di prova fra le ore 18 e le 21 UTC sulla frequenza 15.340 kHz via Ouargla, Algeria. Ouargla è una città del sud del paese e della capitale della provincia omonima, il che significherebbe che l'Argelia manda in onda nuovamente il suo external service sulle onde corte dal proprio paese, mentre lo continua a fare attraverso i Sudun Francia. La trasmissione sperimentale delle Télédiffusions d'Algérie in lingua araba sulla frequenza 15.340 kHz via Ouargla con 300 kW di potenza è destinata all'Africa occidentale. Come vi abbiamo già anticipato, Radio Taiwan International continua con le sue trasmissioni speciali in lingua tedesca il fine settimana durante il mese di luglio sulla frequenza 9.545 kHz dalle ore 19 alle 20 UTC da Tamsui con 250 kW di potenza. Le prossime trasmissioni di prova di questo mese di luglio andranno in onda il venerdì, sabato e domenica di questa settimana. La stazione clandestina per l'Etiopia, Voice of Oromo Liberation, trasmette in lingua Afan Oromo il mercoledì, venerdì e domenica dalle ore 17 alle 17.30 UTC sulla frequenza 15.420 kHz da Nauen, Germania, con 100 kW di potenza. Dalle isole filippine la stagione religiosa FEBC Radio Teos trasmette i suoi programmi sulla frequenza 9.920 kHz via Bocaue, Filippine. Le trasmissioni destinate all'Europa centrale si diffondono con 100 kW di potenza secondo il seguente schedule. Dalle 15 alle 15.30 UTC sulla frequenza 9.920 kHz la domenica in lingua russa. Dalle 15.30 alle 15.45 UTC sulla frequenza 9.920 kHz la domenica in lingua ucraina. Dalle 15.45 alle 16 UTC sulla frequenza 9.920 kHz la domenica in lingua russa. L'emittente egiziana Radio El Cairo è tornata sulle onde corte in diverse lingue, francese, turco ed italiano. Radio El Cairo è stata ascoltata in lingua albanese sulla frequenza 9.410 kHz via Abis dalle ore 15 alle 16 UTC con 125 kW di potenza. Ritorniamo in Asia. L'emittente clandestina per il Vietnam, Radio DSLN, nota come Vietnam Democracy Radio, può essere ascoltata in lingua vietnamita tutti i giorni dalle ore 12 alle 12.30 UTC sulla frequenza 9.670 kHz con 100 kW di potenza. dal Regno della Thailandia trasmette HSK 9 Radio Thailand World Service in lingua Thai fra le 10 e le 10.30 UTC sulla frequenza 17.850 kHz via Udon Thani. Parliamo ora della Repubblica Argentina. Secondo il cronogramma stabilito dall'Ente Nazionale delle Comunicazioni ENACOM, è stata aperta l'iscrizione al concorso pubblico per l'aggiudicazione di licenze FM nelle province di Santa Fe e Santa Cruz. Si possono iscrivere persone umane e persone giuridiche a scopo di lucro ormai costituite o in formazione e persone giuridiche senza scopo di lucro regolarmente costituite per l'installazione, funzionamento e sfruttamento di servizi di radiodiffusione in FM. Nel quadro della stessa convocazione sono stati aperti concorsi nelle province di Tucumán e Mendoza, ancora vigenti questa settimana, e nel Chaco e provincia di Corrientes. I concorsi si apriranno la settimana prossima. L'iscrizione si realizza attraverso la piattaforma Tramites a distanza. Questa decisione dell'ENACOM parte dal bisogno di ordinare lo spettro radioelettrico e di stabilire regole chiare per il settore per garantire l'ottimo sfruttamento di una delle risorse più importanti dello Stato al fine di promuovere la pluralità di voci, il federalismo delle comunicazioni e la libertà di espressione in tutto il Paese. Passiamo ora alla Repubblica Dominicana. Nel quadro della celebrazione del 55esimo anniversario dell'Associazione Dominicana della Stazione Radio Adora e la giornata della radiodiffusione dominicana, l'Istituto Dominicano delle Telecomunicazioni Indotel ha celebrato il dibattito Nuove tendenze e tecnologie per l'industria della radio. L'evento è servito per conoscere l'evoluzione nelle abitudini di consumo dei radioascoltatori, l'impatto delle piattaforme digitali e di nuovi canali di consumo, così come le future sfide. Nelson Arroyo, presidente di Indotel e dell'Associazione Internazionale di Radiodiffusione, ha affermato: la radio ha giocato un ruolo importante nei diversi momenti storici dell'umanità e in tempi di crisi. Quando altri mezzi non sono presenti, la radio è sempre lo strumento di comunicazione definitivo. Rosa Olga Medrano, presidente dell'Associazione Dominicana di Stazioni Radio Adora, ha asserito che l'industria della radio si è modernizzata e si appoggia sulle nuove piattaforme che la fanno arrivare ovunque, come ad esempio i social network. Ora un po' di musica, ascoltiamo Victor Heredia, il titolo della canzone Como Otro Invierno.
Parece ser como otro invierno, cuando llenabas tus cuadernos con letra dulce y temblorosa. No fuera cosa que este pequeño D'Artagnan te abandonara y te dejara sola como un mueble en el desván. Pero qué cosa la vida, ahora tienes compañía y tocarás el piano con él a cuatro manos y Mozart se reirá de mí, de tus mejillas carmesí y aquel muñeco de felpa que te regalé en abril dejará caer dos gotas como dos lágrimas rojas, pero tú no las verás. Y silbando una polonesa, aquel pondrá la mesa con la vajilla de cristal, recuerdo de tu mamá. Pero qué importancia tiene un hombre, es un hombre, nene, y hasta puedo ser feliz. Aunque de vez en cuando me acuerde de ti.
Proseguiamo con l'attualità di X. Parliamo del Messico. Quale risultato di un appalto, l'Istituto Federale delle Telecomunicazioni aggiudicherà 103 titoli di concessione per l'utilizzo dello spettro radioelettrico 87 in FM e 16 in AM e 24 concessioni uniche in favore di 40 partecipanti vincitori. Nei giorni scorsi, presso l'Istituto Federale delle Telecomunicazioni si è svolta una cerimonia in occasione dell'inizio della consegna dei titoli di concessione ai partecipanti vincitori dell'appalto IFT8 per dare una concessione per l'utilizzo e lo sfruttamento commerciale di 234 frequenze nel segmento 88-106 MHz della banda FM e 85 frequenze nel segmento 535-1605 kHz della banda AM per la prestazione del servizio pubblico di radiodiffusione sonora. Il periodo di consegna dei titoli di concessione conclude il prossimo 8 agosto. Attraverso queste nuove concessioni si allargherà l'offerta di servizi di radiodiffusione sonora in 23 entità federative. È importante rilevare che con questo appalto il suddetto istituto avrà aggiudicato, attraverso appalti pubblici, 244 nuove concessioni commerciali fin dal 2017. Passiamo ora alla Spagna. Il Museo di Orduña, comunità autonoma dei Paesi Baschi, presenta ai suoi visitatori una collezione di radio antiche acquistate e riparate da Agustín Ercoreca lungo la sua vita. La mostra è stata inaugurata nei giorni scorsi con la partecipazione del collezionista e della sua principale collaboratrice, sua moglie Pilar Rosa. Si possono vedere 250 radio. Altri pezzi legati a questa tematica ci permetteranno di addentrarci nell'origine e l'evoluzione di questo mezzo di comunicazione così importante nella società del XXI secolo. Agustín Ercoreca parla con entusiasmo di ogni pezzo esibito. Zenith, Philips Telefunken, Atwater Kent, General Electric, Loewe, fra altri. Altri attrezzi completano la mostra. Grammofoni, scatole musicali, altoparlanti. La mostra conclude il 15 gennaio 2023. E per concludere parliamo di Francia. Le radio e televisioni pubbliche in Francia vivono giornate di protesta per manifestare il loro ripudio contro la futura eliminazione del canone audiovisivo, fondamentale per il loro finanziamento e che considerano una minaccia per la loro indipendenza. La musica ha preso il sopravvento nelle emittenti France Info, France Inter o France Culture, al posto dei tradizionali programmi mattutini, un movimento di protesta che comprende altri media quali France 2 o France 24. I dipendenti di France Télévision e Radio France, così come quelli di France Média Monde, Arte e l'Istituto Nazionale dell'Audiovisivo aderiscono allo sciopero indetto dalle centrali sindacali, che considerano che il finanziamento e l'indipendenza dei media pubblici sono minacciati dalla promessa del presidente francese Emmanuel Macron di eliminare il canone audiovisivo che pagano i francesi alla fine del 2022. Macron ha annunciato che questa misura, durante la campagna, che lo ha portato alla rielezione nell'aprile di quest'anno, allo scopo di alleggerire la pressione sul potere di acquisto dei francesi e la sua sostituzione con un budget pluriannuale stabilito dal governo. Questo canone, che rappresenta 138 euro all'anno, cioè 146 dollari nella Francia metropolitana e 88 euro, cioè 93 dollari nei territori di oltremare, deve essere pagato soltanto dalle famiglie che dichiarano di avere un televisore. Il resto dei contribuenti non sono costretti a pagarlo, anche se guardano i programmi dei media pubblici al computer, tablet o cellulare. Queste entrate sono fondamentali, come abbiamo detto, per i media. L'eliminazione del canone rappresenterà una perdita di oltre 3 miliardi di euro, cioè 3 miliardi 175 milioni di dollari, che lo Stato promette di compensare. Gli scioperanti però considerano che il loro budget non può dipendere dal governo ed essere sottomesso ai capricci della votazione della finanziaria annuale. Un po' di musica, un po' di musica rock. Lui si chiama Javier Calamaro e il titolo della canzone Imágenes Paganas.
Vengo agotado de cantar en la niebla por la autopista junto al mar. Hay gitanos, van celebrando un ritual ignorado. Mis propias luces ya no están, espejismos. Remolino mezcla los besos y la ausencia. Imágenes paganas se desnudan en sueño. Espejo, reflejos, viajeros, un apagón sentimental. La ruta pasa, vuelve el deseo y la ansiedad de este cuerpo. Mi boca quiere pronunciar el silencio. Un remolino mezcla los besos y la ausencia. Imágenes paganas se desnudan en sueño.
mondo.
Rai Argentina 面向世界.
Rai Argentina vers le monde.
Rai Argentina to the world.
Rai 世界に向けて Argentina.
Rai Argentina al mondo.
La Rai Argentina al mondo.
Rai Argentinian in die Welt.
Rai Argentina al mondo.
Siamo collegati telefonicamente con il signor Fernando Ferrara, allenatore della nazionale femminile di hockey su prato, La Leonas. Benvenuto nel nostro programma, come sta?
Grazie mille, bene, bene, molto bene.
Allora, La Leonas hanno vinto recentemente la medaglia d'argento nella Coppa del Mondo che si è giocata in Spagna e in Olanda. Che bilancio fa di questa esperienza?
È molto positivo il bilancio perché niente, abbiamo cominciato questo nuovo progetto 6 mesi fa e abbiamo coltivato il mondiale vincendo la Coppa America, dopo abbiamo vinto la Prolin e siamo arrivati al mondiale in buone condizioni e siamo arrivati secondi. Purtroppo l'Olanda è molto forte, però siamo contenti del risultato.
E è arrivata seconda l'Argentina, ma alcune giocatrici come Belén Succi, Agustina Gorselani e Maria José Granato sono state anche premiate.
Sì, sì, siamo contenti anche di quello perché veramente Belén poi è l'ultimo mondiale per lei e quindi sono molto felice per lei che ha vinto questo premio. Lo stesso per quanto riguarda Majo Granato, che è stata una grandissima attaccante, e Gorse, che oggi come oggi pensiamo di avere sicuramente la cortista più forte al mondo. Quindi molto contenti di questi risultati individuali anche.
Non è molto buono il suono, forse se lei si sposta un po' possiamo avere un
sì.
Suono migliore, sì?
Sì.
Allora, secondo lei l'Olanda è una giusta vincitrice della Coppa del Mondo, vero?
Sì, certamente sì, è la squadra più forte e lo dimostrano i risultati che hanno vinto di tutti i mondiali che si sono giocati, e hanno vinto 9 volte, 2 volte ha vinto l'Argentina, 2 volte la Germania, 2 l'Australia, niente, hanno vinto i 3 ultimi mondiali, hanno vinto loro, quindi... è la squadra più forte.
E cosa ci manca per avvicinarci al loro livello?
Penso che dobbiamo ancora migliorare quelle che sono le combinazioni dei nostri attaccanti. Abbiamo attaccanti molto forti nell'individualità, ma per arrivare con difese, comunque con squadre che difendono bene, facciamo ancora fatica a arrivare in aria così. Con più chiarezza, diciamo. E penso quello sia, sì.
E soltanto quella la differenza o ci sono altre cose da migliorare?
No, da migliorare c'è sempre su tutti gli aspetti un po' di più. Penso che il tetto di questa nazionale è ancora alto. Come dicevo, abbiamo cominciato 6 mesi fa e vedo che possiamo ancora crescere in molti aspetti, anche sul punto di vista dell'esperienza delle ragazze, fisicamente loro sono più grandi, più alte, quindi dobbiamo anche lì un po' come dice, compensare con altre cose. E niente, adesso abbiamo 2 anni fino a Parigi per cercare di trovare i dettagli in cui migliorare per poter essere, diciamo, competenti nel peso.
Lei un minuto fa ha nominato Belén Succi, la portiere della nazionale che si ritira, e quanto sarà difficile sostituirla?
Beh, sicuramente molto, perché lei è un icono dell'hockey argentino ma anche dell'hockey mondiale, abbiamo comunque altre ragazze qua come Chiara, Clara Barberi e anche Cosentino, Cristina Cosentino, che sono molto forti, sono buone portiere anche lei, però sicuramente Belen ha l'esperienza, ha molte partite, non ce la faccio.
E non ci ripenserà?
Io magari, per me magari che lei volesse continuare, però io in questo caso mi piace rispettare anche le giocatrici, perché lei ha fatto una carriera molto lunga, molti sforzi, molti sacrifici per lasciare già mamma a suo figlio, e quindi se lei vuole sa che le porte aperte, però non mi piace andarle a convincere per una questione mia personale, certo. Perché non mi sembra corretto nel suo fronte.
Molte ragazze adesso partono per l'Europa dopo aver giocato questa Coppa. E come farà lei ad allenare una squadra dove ci sono tante assenze?
Prima di tutto, noi quest'anno io voglio che vadano a fare questa esperienza in Europa. Abbiamo sì 8-9 ragazze che vanno a giocare là, siamo in contatto con loro. Oggi la tecnologia ci permette che noi possiamo seguirle attraverso le partite che loro ci devono inviare. Siamo in contatto con loro per quanto riguarda la preparazione atletica e la parte di nutrizione, e anche con i programmi fisici che devono seguire. E poi abbiamo in programma venire noi in Europa adesso una settimana ad ottobre per allenarci in Olanda o in Belgio con un gruppo di ragazze lì, e lo stesso per l'anno prossimo, per la seconda parte dell'anno. Sicuramente l'anno olimpico loro già sanno che devono essere qua in Argentina, e quindi non saranno contratti con i club europei.
E per esempio lei guarda molto gli allenatori di calcio come Guardiola e come l'argentino Gallardo. E in che senso sono utili?
Nel calcio assomiglia abbastanza a hockey per quanto riguarda la parte tattica, ma anche l'organizzazione degli allenamenti, la specificità nel tanto tempo che loro hanno per allenare, e noi come Nazionale Argentina anche noi abbiamo tanto tempo per allenare, quindi mi piace vedere comunque squadre che si vede che hanno sempre un ordine tattico in base a dove c'è la palla, a tutti i giocatori che tiene. Io riesco a individuare i patroni di gioco che propone River Plate, come che propone Guardiola nel Barça, come altri allenatori che sono stati in Italia, come Paolo Gappello, come anche Arrigo Sacchi.
E li conosce?
No, ho mai avuto il piacere. Sì, sono stato a Milano, a Milano quando c'era il Milan di Sacchi, e lo stesso per dire quando c'era Fabio Capello. Una volta siamo andati a Cagliari a giocare con l'Ampicola, con il Cernusco, il Milan aveva alloggiato nello stesso albergo che siamo andati noi con il Cernusco, quindi ho visto dopodiché quello che aveva lasciato scritto Capello.
Ah, le indicazioni.
non ho conosciuto nessuno personalmente, sì sono andato a vedere qualche volta allenamenti Atalanta e dell'Inter, però non ho parlato.
Sappiamo che nel suo staff tecnico c'è Alejandra Agugia. Perché non ci sono donne allenatrici?
Beh, adesso ci sono di più. In Argentina diciamo che si sta usando, è molto più comune. Adesso c'è Sofia Macari, anche che assistente nell'Under 21, ci sono altre allenatrici, questo penso che sia una questione di cultura del paese, no? Oggi vediamo l'Olanda, vediamo l'Australia stessa con giocatrici già allenatrici prima persona, Noi siamo ancora un po' indietro in Argentina in questo aspetto, e quindi pensiamo avanti per una buona strada, insomma.
Lei ha giocato ed è stato allenatore della nazionale italiana durante alcuni anni. E com'è stata l'esperienza? Che differenze ci sono in quel campo fra l'Argentina e l'Italia? Come si lavora?
Soprattutto quello, il legato di poter allenarsi tutti i giorni e avere un po' quella possibilità che abbiamo qua in Argentina di avere tutte le ragazze a Buenos Aires quando ne abbiamo bisogno e allenarsi tutti i giorni. In Italia ci allenavamo molto di più per raduni e niente, quindi questo limitava molto la crescita, perché tu fai un raduno, ti alleni 10 giorni, fai 5 passi avanti e dopo non ti vede per un mese e torni 3 passi dietro. E quindi e non puoi avere neanche tanto il controllo, diciamo, fisico delle ragazze, sempre non ti permette di lavorare giorno per giorno, no?
È soltanto questa la differenza?
Io penso di sì, due cose fondamentali. Questa, il tempo di allenamento e la quantità di giocatrici, perché l'Italia, ovviamente l'Argentina, è uno dei paesi che ha più giocatrici affiliate, mentre l'Italia ne ha poche, perché dopo, per quanto riguarda il talento, sempre, io ho sempre sostenuto e detto quello, anche quando sono stato in Italia, il talento nasce in qualsiasi parte del mondo, e Italia è un paese che ha molto talento in tutti gli sport, questo è agli occhi di tutti, quindi niente, è quello, è la quantità di giocatrici che giocano a hockey, e soprattutto il tempo che puoi avere a disposizione per allenare.
La Leonas ricevono sussidi dal Comitato Olimpico Argentino, vero?
Non dal Comitato Olimpico, sì da Lenar. Lenar è un centro di regolazione dello sport, e più la Segretaria de Deportes della Nazione, e due sussidi diversi. C'era una volta in Italia, diciamo, quando c'era il Toto Calcio, se ricordate, che una parte dei soldi andava allo sport, e dopo di che, una volta che quello è stato a mancare in Italia, penso che gli sport minori hanno sofferto molto questo fatto, perché l'ENAR funziona così, funziona con il 1% praticamente della telefonia cellulare dell'Argentina, che una parte delle tasse vanno allo sport. Quindi sì, loro ricevono due sussidi, uno del ENAR e uno della Segretaria del Deporte della Nazione.
E sono sufficienti per non dover lavorare?
Beh, insomma, oggi come oggi possono permettere di non lavorare, ma per non avere, perché non li manchi, se devono affittarsi un appartamento per poter allenarsi tutti i giorni, ma no, sicuramente per fare per risparmiare soldi, e sicuramente guadagnano molto di più andando in Europa. In più in questo periodo che qua in Argentina la situazione economica non è la migliore, insomma.
E quali sono le sfide future?
Adesso abbiamo, sicuramente la più importante è Parigi nel 2024, prima di questo abbiamo la qualificazione attraverso i giochi panamericani, e niente, in mezzo abbiamo la Pro League, che si gioca tutti gli anni, che cominciamo adesso di nuovo a novembre, dicembre in Argentina, più altri viaggi, non so, adesso siamo in Giappone, che ci hanno invitato a giocare a fine agosto, inizio settembre, però sono partite amichevoli queste, ma diciamo come importante Parigi.
Ok, allora signor Ferrara, noi la ringraziamo di questo collegamento, le auguriamo in bocca al lupo come allenatore con le ragazze, e sarà presto.
Grazie mille, grazie di tutto, un piacere per me, e carissimi saluti a tutta l'Italia, anche, è sempre stato un piacere per me.
Grazie ancora.
Grazie.
Allora, dopo questa interessante intervista con l'allenatore dell'equipe della nazionale femminile di hockey su Prato, un po' di musica, ascoltiamo un po' di folklore. Lui si chiama Rally Barrio Nuevo e la canzone si intitola Samba de Usted.
No sé si podrá esta samba llegar a usted. Bajo los luceros va por la noche, buscando el pueblito donde la dejé. Bajo los luceros va por la noche, buscando el pueblito donde la dejé. Por oír otra vez la tonadita de su voz, niña de los ojos color de olivo, me iré tras la zamba romero de amor. Niña de los ojos color de olivo, me iré tras la zamba romero de amor. Esta zamba es de usted, la hice con nostalgia de piel y de voz. Cuando usted la escuche, crecida en sombras, recuérdeme un poco, tan lejos que estoy. Cuando usted la escuche crecida en sombras, recuérdeme un poco, tan lejos que estoy. Llegaré cuando muera el sol, en mensajerías de luna y sueño, para ver mi niña si no me olvidó. En mensajerías de luna y sueño, para ver mi niña si no me olvidó. Soy aquel que se fue tras su huella andariega y hoy vuelve hasta sus pagos olivareros, trayendo apenitas su pobre canción. Vuelve hasta sus pagos olivareros, trayendo apenitas su pobre canción. Esta samba es de usted, la hice con nostalgia de piel y de voz. Cuando usted la escuche crecida en sombras, recuérdeme un poco, tan lejos que estoy. Cuando usted la escuche crecida en sombras, recuérdeme un poco, tan lejos que estoy.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けて Argentina.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina al mondo.
RAI, Argentinian in die Welt.
RAI, Argentina al mundo.
Cari amici ascoltatori, siamo giunti alla fine del nostro programma. Non mi resta che ringraziare Guillermo Vega della sua preziosa collaborazione. Sarà quindi alla prossima!